Belle voci.
Mille voci in diretta oggi dal hall del Palazzo dei Congressi, dove siamo qui con un gruppo di amici, li vorrei definire, che ci racconteranno tante cose perché oggi, lo avete sentito e ve lo ripeteremo nel corso della giornata, festeggiamo, diciamolo pure, i 60 anni dell'inizio dell'era spaziale, iniziata appunto il 4 ottobre del 1957 con il lancio del satellite sovietico Sputnik, ma festeggiamo anche un'altra occasione, a volte i numeri della storia ci aiutano, e cioè i 25 anni del primo astronauta svizzero, Claude Nicollier, che volò in missione insieme al primo astronauta italiano, Franco Malerba, nella missione definita con il codice STS-46, perché all'epoca si usavano quelle sigle perché c'era lo Space Shuttle che portava in orbita gli astronauti. Oggi lo Space Shuttle non c'è più, però c'è la Stazione Spaziale Internazionale, ci sono gli astronauti che ci vivono quasi permanentemente, c'è tra l'altro in questo periodo proprio un astronauta italiano, Paolo Nespoli, che sta completando una lunga missione di permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ai tempi invece di Claude Nicollier e Franco Malerba si andava ancora nello spazio con lo Space Shuttle e si gravitava intorno alla Terra per una settimana, restando dentro nella cabina dello Space Shuttle. 25 anni di questa missione e 60 anni di era spaziale ci danno anche l'occasione ovviamente di approfondire tutta una serie di questioni legate al perché cerchiamo di infrangere le barriere dell'atmosfera terrestre. E sarà bello oggi pomeriggio, perché aspettiamo l'arrivo di Claude Nicollier, che dovrebbe arrivare nella metà pomeriggio qui nella hall del Palazzo dei Congressi, dove peraltro è stata allestita una bella mostra in collaborazione con Omega, perché Omega festeggia invece i 60 anni della nascita dell'Omega Speedmaster, che fu l'orologio indossato dagli astronauti lunari, quindi c'è anche qui un altro anniversario. E quindi abbiamo allestito questo scenario qui nel Palazzo dei Congressi in collaborazione con i colleghi di Rete 1, con Gianluca Verga e Rolf Schür, che sono qui con noi, perché vorremmo poter accogliere anche il pubblico che venga a vedere, a incontrare queste persone che hanno tanto da raccontare. E poi ci sono delle immagini da vedere e ci sono anche dei simulacri, potremmo dire, che ci fanno ricordare l'era spaziale. Quindi noi siamo qui, se volete passare a vedere quello che succede ci staremo per tutto il giorno, anche fino al tardo pomeriggio, e sarà appunto, come dicevo, l'occasione per incontrare i protagonisti. Oggi pomeriggio speriamo in qualche modo di creare di nuovo questo bel incontro tra i primi due astronauti, italiano e svizzero, svizzero e italiano, Franco Malerba e Claude Nicollier. Sono passati 25 anni. Franco Malerba, ieri sera eravamo a cena insieme per incontrarci ed è stato un piacere rievocare tanta storia di spazio. 25 anni dopo, che ricordo ha lei di quella missione?
Buongiorno intanto.
Grazie di essere venuto da Parigi, tra l'altro apposta per incontrarci e per incontrare Claude Nicollier.
Questa era una motivazione forte evidentemente, non è che ci incontriamo tutti i giorni, quindi è sempre bello rivederci. Cosa ricordo di quella missione? È stata una missione estremamente complessa, avevamo due carichi utili molto demanding, come si dice in inglese, che richiedevano un coinvolgimento dell'equipaggio abbastanza forte. Il primo, che era sostanzialmente il mondo di Claude Nicollier, era la messa in orbita del satellite Eureka, che non è la parola greca ma è un acronimo come European Retrievable Carrier, che era una piattaforma automatica che è stata messa in orbita con qualche difficoltà, con qualche patema d'animo. A un certo punto c'era quasi un rischio di collisione con la nostra navetta spaziale per dei comandi che erano stati mandati da terra senza che noi ne fossimo al corrente. E poi c'è stata la grande avventura, dico io, del satellite a filo, un qualche cosa di veramente un po' fantascientifico. Si trattava di lanciare un satellite che era nella stiva, un satellite tra l'altro italiano, fabbricato a Torino, alla Legna Spazio, quindi di cui l'orgoglio italiano era particolare particolarmente forte, e questo satellite non sarebbe stato rilasciato in orbita, ma sarebbe stato mantenuto attaccato allo shuttle con un cavo, un lunghissimo cavo che poteva svolgersi fino a 20 chilometri, come fosse stato, che so, l'esca di una canna da pesca, e noi avevamo la canna in mano e questo satellite andava più lontano. Ma la cosa singolare è che, siccome il filo era anche un filo conduttore, e qui mi rifaccio alle cose che abbiamo imparato a scuola, al liceo, un filo conduttore che si muove in un campo magnetico costruisce una dinamo. Una dinamo è fatta giusto appunto di un avvolgimento che gira attorno ad un campo magnetico.
Vi ricordo tra l'altro che Franco Malerba è laureato in ingegneria e in fisica, e quindi potrebbe tenerci davvero una lezione di fisica sull'uso del campo magnetico per produrre energia. Ma io le volevo chiedere anche però che cosa ricorda lei dal punto di vista umano, perché stare comunque chiusi dentro in una cabina di uno space shuttle per una settimana insieme a parecchi compagni, tra cui Claude Nicollier, voleva dire vivere per una settimana in condizioni assolutamente inusuali per un essere umano.
Ma sì, è tutto molto, molto particolare in una missione spaziale. La cosa più singolare che mi piace sempre ricordare è l'esperienza della vista della Terra da una certa distanza, no? Quindi noi siamo abituati alla Terra piatta, qualcuno crede ancora che la Terra sia piatta, ma in realtà allontanandoci anche soltanto 400 chilometri, quanto era la nostra quota orbitale, la vediamo davvero come una sfera dove predomina tra l'altro il blu dei mari, questi colori molto belli, poi la geografia della Terra, mentre noi descriviamo la nostra orbita in 90 minuti, la Terra intanto gira sotto di noi, per cui ogni volta che ripassiamo all'incirca alla stessa coordinata, sotto la Terra
si è spostata,
è cambiata, quindi abbiamo cartoline diverse ogni momento, ed è uno spettacolo straordinario. Dire il vero, non è che avevamo tutto questo tempo libero per osservare, perché dovevamo anche lavorare, e qui viene invece la dimensione della assenza di peso, che è un'altra cosa straordinaria che è difficile immaginare se non la si prova direttamente. Sulle prime l'assenza di peso è un po' disorientante, perché avevamo dei riferimenti che non funzionano più, una porta sembra diventato un pozzo e viceversa, ma poi dopo un po' di ore, diciamo pure per esagerare un paio di giorni, ci si trova perfettamente a proprio agio e si diventa non so se dei pesci o degli angeli che si muovono liberamente, rispondendo ad un altro tipo di logica di movimento che è più simile a una specie di volo che non al camminare o al trascinarsi come facciamo a terra.
Dopo ci veniamo anche su il resto di quella missione, perché comunque è anche simbolica, mi verrebbe voglia di dire, perché avere il primo astronauta italiano che viene lanciato nello spazio insieme al primo astronauta e unico svizzero Claude Nicollier sembra quasi fatto apposta. Adesso non voglio mettere in difficoltà il secondo nostro interlocutore, che accolgo con grandissimo piacere, Franco Bonacina, che è stato portavoce dell'Agenzia Spaziale Europea, portavoce del direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, è stato capostampa, conosce la vita e i miracoli di molti, moltissimi astronauti, ma soprattutto dell'Agenzia Spaziale Europea, di cui è membro anche la Svizzera è membro fondatore dell'Agenzia Spaziale Europea. E dicevamo, Franco Malerba e Claude Nicollier passarono una settimana a bordo dello shuttle in orbita intorno alla Terra, poi Nicollier andò ancora tre volte nello spazio per fare cose che ci racconterà magari lo stesso Franco Malerba o lo stesso Nicollier quando arriverà. E oggi abbiamo la Stazione Spaziale Internazionale, che invece è una sorta di presidio permanente. Ricordavo prima, in questo momento a bordo della Stazione Spaziale Internazionale c'è Paolo Nespoli, che è stato anche diverse volte qui nella Svizzera italiana. Se dovessimo riassumere il fatto che adesso c'è un astronauta italiano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che ha già tra l'altro 60 anni, cos'è a fare in questo momento fra Paolo Nespoli a bordo della Stazione Spaziale Internazionale?
Beh, direi buongiorno. Innanzitutto, come tutti gli astronauti, Paolo presta la sua testa, il suo cervello, i suoi occhi, le sue mani ad una grandissima comunità di scienziati che sono rimasti a terra e gli hanno affidato dei compiti abbastanza particolari. Gli astronauti sono appunto gli strumenti di una vastissima comunità scientifica che deve fare elaborare in assenza di gravità tutta una serie di esperimenti. Quindi Paolo è lì per fare le veci di un numero molto grande di scienziati sparsi in tutta Europa ed è lì anche per fare l'ingegnere di bordo. Gli astronauti hanno dei compiti molto particolari, si devono occupare di mantenere la Stazione Spaziale Internazionale, che è una macchina gigantesca, molto complicata, ha bisogno di essere accudita, di essere revisionata come facciamo tutti noi con le nostre auto quando dobbiamo fare il tagliando. Quindi ha questa doppia funzione e lo fa con un equipaggio internazionale di colleghi e colleghe provenienti da tutti gli stati che partecipano alla Stazione Spaziale Internazionale, quindi troverà colleghi russi, colleghi americani, canadesi, giapponesi e naturalmente eventualmente altri colleghi europei.
Che anche qui già abbiamo un tassello importante della storia dell'evoluzione spaziale, perché oggi gli astronauti che raggiungono la Stazione Spaziale Internazionale lo fanno con vettori e capsule russe, che sono in fondo il lascito dell'inizio dell'era spaziale, quindi di quello che i sovietici realizzarono all'inizio. Dopo ci veniamo. Io però adesso devo chiedere a Franco Bonaccina un aiuto enciclopedico, perché a me in questo momento sfugge l'anno di fondazione dell'Agenzia Spaziale Europea.
Siamo nati nel lontano 1964, però ufficialmente i documenti sono stati segnati nel 75, firmati nel 75, quindi nel 2014 abbiamo celebrato i 50 anni e siamo un pochettino più vecchi, non siamo nati con lo Sputnik.
Però siamo nati quando non siamo ancora andati sulla Luna, certo, diciamo in buona sostanza. Perché...
io ho fatto una piccola ricerca, mi sono stampato da Wikipedia tutte le highlights, diciamo le cose più importanti della storia dello spazio, e fino agli anni 80 non vedevo comparire che bandierine americane, bandierine russe, soprattutto bandierine russe perché sono stati i primi in tanti eventi. Però dagli anni 80 vedo la bandiera europea, la bandiera dell'ESA marcare tutta una serie di eventi, quindi possiamo farci pat pat sulla spalla e dire siamo stati bravi, siamo stati i primi in tante occasioni e in tante cose di cui dobbiamo essere veramente orgogliosi.
E ricordiamo, la Svizzera è membro fondatore dell'Agenzia Spaziale Europea. Essere nell'Agenzia Spaziale Europea significa investire del denaro, e questo denaro poi va a finire a vantaggio della ricerca spaziale, ma poi c'è tutto un indotto economico, ma anche di questo parleremo. Io volevo chiedere invece a Franco Bonaccina se dovessimo guardare così a volo d'uccello che cosa è successo in questi decenni in cui l'Agenzia Spaziale Europea si è affermata come uno dei partner principali della corsa allo spazio. È vero, è cominciata con i sovietici e gli americani, ma noi qualcosina abbiamo realizzato in tanti anni. Se dovessimo ricordare i principali successi realizzati con l'ESA.
Al di là del fatto che forse non ci se ne accorge più, ma ogni mese lanciamo da Kourou, il nostro spazioporto, un Ariane. Oggi siamo la versione 5 di Ariane, ne è stato lanciato uno 3 o 4 giorni fa, non se ne parla più perché è diventata routine. Fosse successo un incidente ne avrebbero sicuramente parlato, però abbiamo una serie di vettori molto molto importante e ben guarnita. Abbiamo fatto tutta una serie di missioni spaziali, siamo stati i primi, ad esempio, si sa poco, ma siamo i primi ad aver trovato l'acqua su Marte. L'acqua su Marte è made in Europe, quindi abbiamo fatto una serie di exploit di questo tipo, siamo stati i primi con un grandissimo successo ad atterrare su una cometa. Questo è successo pochissimo tempo fa.
Stiamo parlando della missione Rosetta.
Stiamo parlando della missione Rosetta e stiamo parlando di un atterraggio molto molto particolare.
Beh, siamo stati anche i primi a portare una piccola sonda, una sorta di grande padella sulla luna Titano di Saturno.
Con Huygens, sì, esattamente, anche lì abbiamo fatto un grosso exploit, quindi ancora una volta non possiamo certamente vantare delle grossissime capacità in esplorazione, perché non abbiamo noi un mezzo di trasporto per portare uomini e donne nello spazio, ma è stata una scelta politica dettata anche dalla quantità di denaro a disposizione. Diciamo che per l'Agenzia Spaziale Europea quello che conta all'80% sono programmi diversi dall'uomo nello spazio. Solamente il 10% del nostro budget è dedicato a manned space flight, a attività di uomo nello spazio. Tutto il resto viene investito per scienza spaziale e applicazioni, quindi sono osservazione della Terra, importantissimo, grazie, siamo i primi al mondo in osservazione della Terra, possiamo dirlo ad alta voce, meteorologia, facciamo studi di telecomunicazione, navigazione satellitare, quindi lo spazio non è solamente Luna e al di là, abbiamo una grandissima componente che ci permette di, per esempio, far lavorare 35.000 persone in Europa, di non delocalizzare le attività spaziali. Le attività spaziali, grazie al cielo, rimangono qui da noi. La Svizzera è molto presente, come è stato citato prima. Ariane, per esempio, va nello spazio con le QAF, diciamo, con i due scudi che proteggono i satelliti, fatti qui in Svizzera. Ci sono tantissimi altri esempi, microchip di altissima precisione che volano con satelliti ESA e non ESA.
Dopo tutto questo, magari ce lo dirà anche un altro dei nostri interlocutori. Io adesso vorrei che ci concedessimo anche un attimo di musica, perché dopo vorrei ritornare qui con i nostri interlocutori, perché è vero, la giornata di oggi, in fondo lo spunto principale è il 4 ottobre del 57, è cambiato qualcosa, è cambiato il nostro modo di guardare lo spazio intorno a noi, è cambiato il nostro modo di concepire proprio l'idea del poter infrangere, come dicevamo prima, l'atmosfera terrestre. E diciamo, dal 4 ottobre del 57 al 21 luglio del 1969 sono successe molte cose. Chiedersi il perché sono successe così tante cose e cosa è successo dopo potrebbe essere stimolante anche per gli ascoltatori che magari volessero in qualche modo intervenire, mandarci dei messaggi o volessero, speriamo, anche venire qui nella hall del Palazzo dei Congressi a vedere quello che oggi cerchiamo di fare, di portare avanti nel corso della giornata, in attesa appunto della riunione tra i due membri, diciamo, eletti in questo caso, della missione STS-46 del 1992, 25 anni dopo. Franco Malerba e Claude Nicolie e si ritrovano a Lugano per celebrare un, potremmo dire, un incontro, ma proprio in una giornata così speciale.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura Rete 1. Giant slips away.
Walking on the Moon, cantavano i Police, mentre alle nostre spalle uno schermo televisivo proietta e ci rimanda immagini splendide di astronauti che fluttuano attraverso moduli spaziali, probabilmente anche quelli della Stazione Spaziale Internazionale, ci ricordano i 25 anni appunto della missione STS-46 alla quale parteciparono il primo astronauta italiano Franco Malerba e il primo astronauta svizzero Claude Nicollier. Questa mattina mille voci qui nella hall del Palazzo dei Congressi in collaborazione con Omega, che ha allestito, potremmo dire, una scenografia che ricorda anche l'epopea spaziale. Siamo qui con i colleghi di Rete 1. Continueremo nel corso della giornata a parlarvi di spazio, ma l'abbiamo fatto già stamattina, peraltro, sia in Alba Chiara che in Tutorial. Abbiamo anche così sognato, abbiamo vagheggiato altri mondi, mentre a mezzogiorno concluderemo mille voci, ma subito a partire dalle 13 ci sarà il collega Antonio Bolzani, che dallo studio di Besso parlerà di astronomia e lo farà con i rappresentanti della Società Astronomica Ticinese, che ci racconteranno quanto è bello anche guardare il cielo. Ed è vero che a volte guardando il cielo si vede passare anche la Stazione Spaziale Internazionale. Spesso la scambiano addirittura per una sorta di pianeta che potrebbe fluttuare nel nostro cielo, o addirittura pensano che sia un UFO. E invece è una realtà che si è andata affermando negli anni, a costi anche ingenti, però è il nostro presidio nello spazio. Saluto e lo ringrazio di essere venuto a Lugano, perché lo ritrovo sempre con grande piacere, Giovanni Caprara, che è responsabile delle pagine scientifiche del Corriere della Sera e tra l'altro dovrà scappare abbastanza presto oggi perché deve andare a scrivere dei premi Nobel che sono stati attribuiti e che ci aprono nuove prospettive gigantesche anche nella conoscenza dello spazio. Ma Giovanni Caprara è soprattutto un'enciclopedia, potrei dire, dello spazio. Ha scritto un bellissimo libro, Era Spaziale, pieno di bellissime fotografie, di racconti, anche di aneddoti, perché conosce e ha conosciuto tanti astronauti. È lui la persona a cui chiedere com'è cambiato il nostro rapporto con lo spazio e com'è cambiata la nostra capacità di guardare e conquistare, anche se è una brutta parola, lo spazio dal 4 ottobre del 57 ad oggi. E soprattutto perché quei primi 12 anni, dal 57 al 69, sono stati così intensi, abbiamo fatto veramente un balzo, il grande balzo dell'umanità, e poi dopo invece siamo rimasti intorno alla Terra.
Beh, l'evoluzione, come ci ha insegnato Charles Darwin, procede sempre in una maniera irregolare, a balzi talvolta, e così è stato anche per lo spazio, perché dal 4 ottobre del 1957 è incominciata una magnifica storia che ha avuto un'evoluzione diversa, ma soprattutto ci ha permesso di costruire tutti quei tasselli necessari per guardare allo spazio con maggior sicurezza. Se dobbiamo fare un bilancio oggi, potremmo dire che nel primo mezzo secolo abbiamo imparato ad uscire dalla Terra. Adesso fuori dalla Terra ci siamo. Ricordiamoci, come accennavi tu, che abbiamo una stazione spaziale che ruota tranquillamente con scienziati a bordo, scienziati e astronauti, che producono delle cose concrete per il nostro pianeta, nuove leghe metalliche, nuovi tipi di farmaci, molecole impossibili da realizzare appunto con la gravità sulla Terra. E questo è un aspetto. Quindi abbiamo superato la fase pionieristica, i primi laboratori automatici da una parte e poi abitati in un secondo tempo. Quindi mezzo secolo è servito ed è stato importante proprio per imparare ad andare nello spazio con sicurezza, che era il primo passo da compiere, altrimenti la storia non poteva continuare. Quindi oggi guardiamo ad un futuro che è molto diverso rispetto al passato. Non ci sono più motivi di conquiste lunari o planetarie che hanno la stessa logica dei primi 12 anni per cui siamo andati sulla Luna, dove il rapporto politico, militare ed economico tra Mosca e Washington ha spinto l'America ad andare sulla Luna. Non ci sono altri motivi. Non è stata purtroppo la scienza che ha spinto ad andare sul nostro satellite naturale.
Una volontà di potenza.
Esatto, dire. Quindi il ripristinare una supremazia politica. Adesso invece si guarda, per esempio, alla conquista di Marte, ma forse non è neanche giusto dire conquista, è una estensione dell'esplorazione dell'uomo al di fuori della Terra. E visto che sulla Luna ci siamo già andati, e comunque la Luna rimane un punto di riferimento sul quale costruire la possibilità di balzare verso un vero pianeta, il quale non può essere che Marte, per tantissime ragioni, prima di tutto anche perché è il pianeta più vicino a noi. È un pianeta che forse ospita la vita, e oggi la ricerca della vita al di fuori della Terra è l'elemento che trascina l'attività di ricerca sia spaziale che astronomica in generale.
In cui tra l'altro gli svizzeri sono protagonisti, sono stati protagonisti tra i primi scopritori tra l'altro dei pianeti extrasolari. Quindi...
Esatto, quindi è una cosa molto bella, molto importante, e quindi lo spazio oggi si offre come una grande opportunità scientifica, prima di tutto, politica poi, per guardare a un'esplorazione che non ha più nulla a che fare con il passato, ma che può diventare anche un elemento non solo di unione planetaria, ma anche di sviluppo economico, cioè guardare allo spazio come una risorsa nella quale puntare,
investire.
Guardare, investire per un'evoluzione dell'uomo sulla Terra e fuori della Terra.
Quante cose mi vengono in mente mentre ascolto Giovanni Caprara. Mi passavano davanti delle immagini, tra queste anche Samantha Cristoforetti che impara il cinese, va a lavorare con l'Agenzia Spaziale Cinese, e magari un domani questa collaborazione tra agenzie spaziali ci porterà di nuovo nello spazio, appunto non come succedeva una volta che c'è voluto lo Skylab per mettere insieme Stati Uniti e Unione Sovietica dopo la guerra per la conquista della Luna. Oggi magari potremmo immaginare stazioni spaziali planetarie abitate anche da astronauti cinesi o magari appunto da italiani che parlano cinese. Angelo Consoli, membro dello Swiss Space Office, ma è anche uomo di tecnologia perché insegna alla SUPSI, però oggi è in questa veste, diciamo, di membro dello Swiss Space Office. Sono sicuro che chi ci sta ascoltando starà dicendo: bello, tutto bello quello che state dicendo, però perché spendere tutti questi soldi per andare, per lanciare uomini a 400 chilometri dalla Terra in orbita intorno a noi, dentro in uno scatolone grande più o meno come un appartamento di 100 metri quadri, e perché spendere tutti questi soldi che poi non si sa bene dove vanno a finire? Dove vanno a finire tutti questi soldi?
Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Domandona.
Visto soprattutto nell'ottica svizzera, ovviamente.
Sì, diciamo così, potrei rispondere con un esempio. In questi giorni, ieri, oggi e domani, si tiene al CERN, a Ginevra, la riunione biennale del gruppo europeo specializzato in radiazioni, RADEX. Questa è una conferenza che si tiene ogni due anni, volta a fare il punto sulla situazione di tutto quello che è industria spaziale, ricercatori e mondo accademico per quel che riguarda le radiazioni. Senza citare tutto quello che potrebbe essere il riversamento delle tecnologie spaziali negli ultimi 50 anni a terra, tipo indumenti che portiamo e cose che indossiamo, che utilizziamo tutti i giorni, citerei qualcosa di un po' meno noto. Ecco, lo studio delle radiazioni viene utilizzato anche oggi direttamente negli ospedali per curare le malattie. Questo, se vogliamo fare qualcosa, se vogliamo citare qualcosa che è un po' fuori da quello che si cita normalmente. Poi cosa potrei dire? Questi soldi sono investiti in collaborazione. Se 50 anni fa si investivano questi soldi ai tempi della guerra fredda, un po' come una gara, se pensiamo che quando è stata lanciata la Soyuz, in America c'erano due gruppi in competizione tra loro per lanciare Jupiter e Vanguard, che erano due satelliti a cui l'America stava lavorando, c'erano ai tempi della guerra fredda delle grosse competizioni. Oggi abbiamo parlato della Stazione Spaziale Internazionale, è una collaborazione di 16 paesi. Da una parte, senza collaborazione non si va più da nessuna parte, nessuno può più finanziarsi niente. Dall'altra parte, oltre alla collaborazione, direi, e la cooperazione, una sana competenza, ma tutti volti verso uno stesso obiettivo. In questo senso i soldi dello spazio sono investiti bene, ritengo, perché possiamo vedere veramente in ogni momento dei benefici che questi ci portano. Se poi pensiamo parlava della Svizzera, la Svizzera per venire a noi, membro fondatore dell'ESA, dell'ente spaziale europeo, la Svizzera ha anche dei, diciamo, l'industria spaziale, o in Svizzera si muovono tre categorie di attori. Da una parte l'industria, abbiamo dell'industria, due, tre industrie piuttosto grosse, tra cui quelle che fanno le QAF di Ariane, quelle che fanno sistemi a terra di spostamento, per citare RUAG, per citare APCO. Abbiamo recentemente anche installata in Svizzera Thales Alenia Space. Quindi abbiamo tre grosse industrie, operatori. Poi abbiamo delle industrie medie in Svizzera, che sono quelle che fanno gli orologi atomici, che ormai sono primi al mondo, e altre piccole industrie tra i 50 e i 60, e poi una miriade di piccole.
Ma è vero, Angelo Console, che si dice ogni franco investito nello spazio riporta un franco Malerba, anche un franco Buonascina? No, ogni franco investito riporta tre franchi di indotto economico. È un calcolo, diciamo, attendibile?
Ma sono i calcoli che vengono utilizzati, come quanto costa a noi tutto il contributo all'ente spaziale europeo, costa una pizza all'anno. Ecco, se vogliamo metterla in soldoni è così. Non sono un economista, non credo molto nei numeri fatti in questo modo, però se vogliamo tracciare qualcosa che renda l'idea, dà un'idea di quanto poco costi al cittadino svizzero un contributo che in realtà ha portato su Rosetta, ci porta a osservare la Terra, perché se parliamo di esplorazione, ma parliamo anche di osservazione, come diceva giustamente Franco Bonaccina, siamo i primi nell'osservazione, quindi da diversi anni ci siamo concentrati ad osservare il nostro pianeta, e quindi non lo facciamo così,
perché è bello,
per il gusto di farlo, lo facciamo perché ci interessa, per esempio, sapere che il campo magnetico terrestre sta cambiando.
Certo.
Ci interessa sapere qual è l'effetto dei gas.
Ne parleremo tra l'altro nel pomeriggio, perché abbiamo invitato anche i rappresentanti di Meteo Svizzera. Se pensiamo alla meteorologia, alla prevenzione dei fenomeni meteorologici più violenti, da questo punto di vista vedevo proprio recentemente una bellissima fotografia pubblicata dalla NASA, in cui i satelliti Sentinel avevano in qualche modo monitorato la situazione dopo gli uragani nei Caraibi, e anche questo è scienza, anche questo è spazio, è tutto anche il lascito di un'era in cui, appunto, come ricordava Giovanni Caprara, l'inizio fu un inizio violento, potremmo dire, una lotta violenta tra russi e americani. Se immaginiamo che lo Sputnik, quando venne lanciato, fece sulle prime solo bip bip, ma un attimo dopo negli Stati Uniti scorsero i brividi lungo la schiena alle autorità americane, perché si dissero: adesso i sovietici ci potrebbero mandare addosso anche dei missili nucleari. Mentre i russi quasi non avevano sottostimato il valore, non avevano quasi capito quanto importante poteva essere invece aver messo per la prima volta un satellite in orbita intorno alla Terra. Poi, quando lo capirono, lo fecero pubblicare a caratteri cubitali sulla Pravda. L'Europa ha dovuto aspettare, ha dovuto fare un po' anticamera. Loris Fedele, buongiorno e grazie di essere venuto. Memoria storica, collega giornalista della televisione che ha seguito tutte le missioni di Claude Nicollier, ovviamente a cominciare dalla prima, questa STS-46, a 25 anni di distanza. Bello ritrovare Franco Malerba e Claude Nicollier. Che ricordo hai di quella missione in particolare? Perché era davvero l'inizio, cioè il primo astronauta italiano e il primo astronauta svizzero, e abbiamo dovuto aspettare il 1992. Intanto gli americani erano già andati sulla Luna.
Sì, sono ricordi meravigliosi. Io ho avuto la fortuna, la grande fortuna di poter seguire tutta l'evoluzione dello spazio, e il piccolo merito di testimoniarlo con immagini televisive, che sono quelle che si vedono oggi qui. Fu un'emozione molto bella, perché io andai già precedentemente nell'82 negli Stati Uniti, quando Claude Nicollier divenne mission specialist, specialista di missione. Dopo ben 10 anni riuscì a volare, ho visto che Franco Malerba, che ancora nella prima selezione degli astronauti era stato coinvolto e lavorava già con loro, e quindi io avevo visto di sfuggita ma non avevo conosciuto, era sulla stessa missione. Sono andato per documentarli, ho incontrato allora Malerba e poi ci siamo rivisti, è stata quindi una frequentazione piacevolissima e possiamo dire più che amichevole, e Claude. E è stato bello, perché poi li abbiamo seguiti con l'equipe nazionale della televisione, eravamo tre giornalisti, uno per regione linguistica, con una squadra di Ginevra, e abbiamo fatto ognuno con le stesse immagini, ma indipendentemente un documentario e anche diversi servizi. Quindi
è nata un'amicizia, possiamo dirlo. Dopo ne riparliamo, Loris Fedele, perché so che dopo l'amicizia con Claude Nicollier è stata anche narrata televisivamente. Adesso mi fanno segno della regia che forse abbiamo una telefonata di un ascoltatore che vuole intervenire. Non so se riusciamo a sentirlo. Chi potrebbe Pronto? Essere? Buongiorno, sì, ci sentiamo,
sì,
benissimo.
Ci sentiamo.
Marco.
Sì, buongiorno.
Ben ritrovato. Vuole volare con noi anche oggi?
Ma
ci
sì,
dica.
Perché no? No, volevo chiedere, cioè non si può nascondere che dietro alla brama dello spazio ci sono anche scopi militari, cioè pare che certo. Le guerre del futuro si vinceranno dallo spazio. Allora volevo chiedere, mi sembra che l'America stia arrancando nella missilistica e delega i francesi o i russi, come mai questo?
No, oltretutto delega ai privati.
Ai privati addirittura.
A questo punto.
Cioè erano so, campioni mondiali e sembra che adesso boh.
Non so chi vuole rispondere, magari Giovanni Caprara che sa sempre come rimettere le cose nel giusto equilibrio. Grazie Marco.
Ma non direi proprio che l'America sta arrancando nel
possiamo fare un dibattito se volete.
Dei vettori spaziali, perché oggi sta costruendo il più grande razzo mai realizzato. Lo Space Launch System, che è più grande, anzi anche del Saturno V, più potente, e quindi potrà portare da 70 a 130 tonnellate in orbita, e farà il suo primo volo agli inizi del 2019. Se lei va sul sito della NASA e digita questa sigla, può trovare tutte le informazioni e le immagini anche, perché stanno già appunto collaudando i motori, i vari pezzi, e anche assieme l'astronave Orion, che sarà portata da questo grande lanciatore per andare oltre l'orbita della Terra e anche su Marte. Quindi l'America sta riprendendosi da un periodo un po' infelice, dove non ha sviluppato grandi progetti, se non appunto lo shuttle, che però è andato in pensione nel 2011, e si rilancerà nel cosmo con questo grande razzo.
Sarebbe bello se lo slogan di Trump, America's First, tornasse ad essere uno slogan riferito appunto allo spazio e non semplicemente alle diatribe terrestri. Franco Malerba, nel 1992 volare con lo Space Shuttle, che oggi non esiste neanche più, lo abbiamo visto cigolare diciamo alla fine delle ultime missioni nel 2000, non mi ricordo più se era il 2015, bisognerebbe andare a riguardare, non siamo delle enciclopedie, solo Giovanni Caprara lo è. E lei se lo sarebbe immaginato nel 1992 volando come un astronauta europeo a bordo dello Space Shuttle, che oggi avremmo avuto addirittura i privati che costruiscono i razzi? Sto pensando a SpaceX, a Elon Musk, sto pensando all'idea addirittura di portare dei turisti spaziali in orbita intorno alla Luna. Elon Musk è molto convinto di poterlo fare. Se lo sarebbe immaginato?
Beh, indubbiamente è stato abbastanza una novità, questo dobbiamo pure riconoscerlo. È pur vero che, per aggiungere una battuta sulla storia dello shuttle, è andato in pensione prematuramente. Ahimè, c'è stato un incidente molto grave, l'incidente del Columbia, che ha ridotto la flotta a solo tre
macchine. Purtroppo c'era stato volanti. Anche il Challenger come altro danno, però il Challenger è vero, è stato
ci si era ripresi. Certo. Invece il Columbia è stato veramente un incidente molto più grave e che ha segnato diciamo pure la fine dello shuttle, altrimenti credo che potrebbe ancora volare, perché nel tempo era stato reingegnerizzato, l'elettronica di bordo era tutta nuova, insomma era una macchina straordinaria, però una macchina oggettivamente pericolosa. Ci fu una decisione dell'amministrazione Obama che si è detto dopo un'indagine che era stata condotta con una commissione di esperti, che era tempo di trasferire all'industria la responsabilità per la cosiddetta orbita bassa, quindi per il servizio della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi non è capitato per caso, è perché c'è stata una volontà politica di far sì che ci fosse un investimento dell'industria che tra l'altro adesso anche l'Europa sta facendo, perché l'Ariane 6 sarà portato avanti con la logica che è l'industria che è responsabile del progetto e della sua esecuzione, mentre le agenzie restano i clienti di questa nuova situazione. Quindi è una evoluzione che probabilmente è anche indispensabile, perché è importante che ci siano anche dei capitali privati che entrano in questa attività e quindi che ci siano più risorse a disposizione per andare più lontano e anche per allargare la platea degli utilizzatori.
Franco Malerba, io ricordo di essere stato, grazie soprattutto a Franco Bonacina, che quando era responsabile comunicazioni anche dell'Agenzia Spaziale Europea invitava i giornalisti quando c'erano lanci coinvolti in cui erano coinvolti astronauti europei, quindi abbiamo avuto l'occasione anche come Radio Svizzera di essere presenti e di assistere appunto alla partenza di uno Space Shuttle. E ricordo astronauti raccontare che è un momento particolare quando si accendono i motori, si accendevano i motori dello shuttle. Lei che ricordo ha di quel momento?
Ah, in effetti uno potrebbe immaginare che sia una cosa diciamo terribilmente dinamica, in realtà la partenza è ancora relativamente tranquilla, cioè non è che...
Non come quando si andava col Saturno 5 verso la Luna, che dicono che tremasse come, come però, una foglia.
Però dopo una manciata di secondi si comincia a ballare, come si suol dire, perché i razzi di spinta laterali, questi boost, no, che sono a propulsione solida, hanno un comportamento molto diciamo dinamico, l'accelerazione comincia a crescere, attraversiamo l'atmosfera, quindi un mezzo che non è perfettamente omogeneo e che ci
che frusta un po', insomma, che dà le frustate, insomma, avanti e indietro,
ci dà delle accelerazioni dovute proprio all'impatto aerodinamico, ed è soltanto una volta che ci siamo liberati dei booster, che siamo ormai fuori dall'atmosfera, il cielo è diventato nero, siamo nello spazio, che diamo piena manetta e quindi si accelera ulteriormente, si raggiunge l'accelerazione di 3 volte l'accelerazione di gravità, pesiamo 3 volte il nostro peso naturale e nel giro di una 10 minuti, 9 minuti e qualcosa arriviamo alla famosa velocità orbitale di 27.000 km all'ora, che ci consente di girare attorno alla Terra senza più motore, senza più niente, perché cadiamo sempre oltre l'orizzonte. Certo, la sensazione è soprattutto pilotata anche dal conto alla rovescia, cioè il fatto di sentire
lo scandire
dei secondi è qualcosa che ti dà la sensazione che davvero qualcosa sta per succedere.
Franco Bonacina, il racconto di Franco Malerba, che oggi ha passato i 70 insomma, ed è qui ancora con una forza d'animo, una voglia di raccontare che è invidiabile davvero, così come lo è quella di Claude Nicolier, che all'età anche lui dei 70 anni passati va in giro ancora per il mondo, e oggi si sposta da Zurigo, viene qui, poi riparte, vola ancora. Si dice questi sono dei superuomini, no? Li mandiamo nello spazio perché sono delle macchine biologiche, e quindi una volta gli astronauti erano selezionati come o militari, ex piloti militari, eccetera. Poi piano piano le frontiere antropologiche si sono allargate. Oggi per fare l'astronauta ci vogliono ancora dei superuomini. Qualcuno dice sono in fondo soltanto dei meccanici dello spazio o soltanto delle cave biologiche. E poi sono invece persone che voglio dire, non è così proibitivo fare l'astronauta oggi, o sì?
Non è così proibitivo, però è sempre abbastanza... un processo abbastanza complesso, nel senso che invito innanzitutto tutti i giovani che ci ascoltano a se vogliono diventare astronauti si può fare, si possono raggiungere queste mete.
Le selezioni sono dure, perché comunque esatto. Però si partecipano in migliaia e poi le piano piano si fa una selezione
e alla fine qualcuno ce la fa, e chi ce la fa ha tipicamente un background tecnico-scientifico, conosce perfettamente l'inglese e anche altre lingue. Hai citato tu prima Samantha Cristoforetti,
ha imparato il russo, il cinese,
che stanno facendo corsi intensivi di cinese, perché proprio sono proiettati per il futuro. Non sono superuomini, non sono superdonne, però sono abbastanza speciali e sono senz'altro preparatissimi nel loro campo. Devono essere l'eccellenza e devono aversi, si devono essere preparati in maniera molto, molto importante. Vorrei agganciarmi, se mi dai ancora un 30 secondi a una cosa che aveva citato Giovanni, che però è importante secondo me sottolineare. Ha parlato di futuro, abbiamo parlato in relazione alla domanda del nostro ascoltatore, abbiamo parlato di futuro, abbiamo parlato di Orion, abbiamo parlato della NASA. Orion comunque ha una fortissima componente Made in Europe. L'ESA, Agenzia Spaziale Europea, costruisce la metà della navicella Orion. Orion in pratica è formato da due pezzi: la capsula che porterà gli astronauti in orbita cislunare o addirittura anche più in là, e i motori. I motori da dove arrivano? Arrivano dall'Europa. Sono l'eredità dell'Automated Transfer Vehicle, è il veicolo automatico di trasferimento che è andato per 5 volte alla Stazione Spaziale Internazionale portando carico utile, esperimenti, eccetera, eccetera. La capacità dell'Automated Transfer Vehicle di attraccarsi in modo completamente autonomo alla Stazione Spaziale Internazionale è stata riconosciuta dai colleghi della NASA. Ci riconoscono per la prima volta, ci danno il permesso di essere sul percorso critico praticamente. Noi portiamo gli astronauti tutti in orbita grazie a motori ereditati appunto dall'ETV e grazie alla precisione software e alla tecnologia che abbiamo saputo dare in questo periodo alla Stazione Spaziale Internazionale.
Viene in mente l'aneddoto che raccontavamo ieri sera a cena di quando Andrea Comazzo, che è stato il flight director della missione Rosetta, fece una conferenza alla NASA e poi arrivò un signore a fargli complimenti e si presentò, disse: io sono Frank Borman. E Andrea Comazzo dice: beh, guardi, i complimenti li faccio anch'io a lei, perché era uno di quelli che aveva circunnavigato la Luna nel 1968, come a dire che però il riconoscimento di quello che siamo riusciti a fare non ha frontiere né politiche né potremmo dire generazionali. Ed è bello immaginare che abbiamo fatto delle cose eccezionali. Abbiamo purtroppo visto finire, schiantandosi in un grande fuoco d'artificio, la missione Cassini, che è stata sicuramente Cassini-Huygens, che è stata una missione combinata NASA-ESA, che ha fatto delle cose strepitose. E abbiamo celebrato proprio quest'anno, tra l'altro, i 40 anni di viaggio delle sonde Pioneer, no, Voyager, che stanno uscendo ormai dagli estremi limiti del sistema solare. Volevo chiedere a Giovanni Caprara, proprio come responsabile di pagine scientifiche in cui bisogna raccontare queste cose, spesso è difficile, siamo tecnici, la gente dice ma usate sempre una terminologia complessa, però poi c'è il sogno della conquista dello spazio. Ecco, missioni come Rosetta, missioni come quelle delle Voyager e delle Pioneer, ma anche la missione Cassini, la bravura che la NASA ha nel presentare quasi come un trailer cinematografico anche il momento finale, no? Cassini gran finale, andatevelo a vedere su YouTube, sono immagini veramente che colpiscono al cuore. Ecco, oggi questa immagine dello spazio è ancora come frontiera, potremmo dire, psicologica, culturale, filosofica, può ancora passare presso il grande pubblico? E se sì, come?
Ma io direi di sì, perché tu hai citato prima la missione Voyager, di cui appunto si ricordano i 40 anni, e questa è stata una missione straordinaria perché ci ha portato ai confini del Sistema Solare, arrivando fino a Nettuno. Ma è stata una missione costruita strada facendo, perché di pianeta in pianeta bisognava anche risolvere i problemi che il robot cosmico presentava. A un certo punto è rimasto paralizzato nel suo braccio che ospitava le telecamere, gli strumenti, e per effettuare le ricognizioni delle lune, dei pianeti che incontrava, dovevano manovrare l'intera sonda. Quindi dovevano inventarsi delle operazioni per continuare ad esplorare, sia pure in maniera automatica. Quindi questa è un'avventura che continua e che è l'unica che ci è permessa. Adesso c'è un'altra missione eccezionale che ci porta a vedere i primi pianeti nani al di fuori di Plutone, lontani, la New Horizons della NASA. Quindi è una dimensione della quale non possiamo fare a meno, perché l'uomo purtroppo ai confini del Sistema Solare, prima di arrivarci, dovrà aspettare.
E questo sarebbe un tema che vorremmo sviluppare poi anche nel corso della giornata, cioè immaginare appunto, come dicevamo prima, abbiamo fatto 12 anni, qualcuno diceva metaforicamente, me lo ricordava lo stesso Giovanni Caprara, no? Immaginate i fratelli Wright, in proporzione abbiamo fatto dal 57 al 69, come se al tempo dei fratelli Wright dopo 12 anni avessimo avuto il Concorde, ecco, giusto per darvi un'immagine della capacità di salto che abbiamo fatto. E dopo però appunto abbiamo dovuto in qualche modo riposizionarci, rivedere le nostre priorità rispetto allo spazio. Ed è vero che se lo spazio è un luogo che fa sognare, è un luogo che fa anche lavorare, Angelo Consoli, voglio dire, non dobbiamo dimenticarci che è sempre un'opportunità anche qui sulla Terra avere comunque una ricerca spaziale, e questo dovrebbe invogliare soprattutto i giovani magari ad intraprendere anche attività in questo ambito. Vorrei concludere con questa immagine anche.
Sì, assolutamente, lo spazio è un, diciamo così, un datore di lavoro o in ogni caso di stimoli importantissimi. Se pensiamo che nella missione Apollo sono stati coinvolti 400.000 persone solo nello sviluppo, diciamo, in tutto nel periodo d'Apollo, se veniamo ai nostri giorni, oggi abbiamo, come dicevo prima, l'Accademia, abbiamo i ricercatori, quindi dei centri scientifici molto evoluti, distribuiti nel mondo, che collaborano tra loro, e sempre di più si coinvolgono le scuole, si coinvolgono le università, i politecnici. Per esempio lo Swiss Space Office ha fondato 10 anni fa lo Swiss Space Center, che è il centro di competenza in tecnologie spaziali, per il quale è attivo anche Claude Nicollier al Politecnico di Losanna, recentemente esteso qualche anno fa al Politecnico di Zurigo, quindi gestito dai due politecnici, e con grosse collaborazioni poi a scendere nelle SUP e nei centri, diciamo, di ricerca. Ci sono dei programmi interni nazionali che spingono l'industria svizzera a collaborare con centri di ricerca e stimolare i giovani. E direi che questa è la cosa migliore a cui si può vedere. Se pensiamo che in Svizzera negli ultimi 10 anni sono stati lanciati 2 satelliti, CubeSat, che sono ancora su. Normalmente la vita media di uno di questi satelliti si aggira attorno a 1 anno, 2 anni, sono su. Uno l'ha lanciato la SUPSI, uno l'ha lanciato il Politecnico di Losanna con collaborazione della Svizzera Romanda, completamente sviluppati con appoggio dell'industria, ma completamente sviluppati all'interno degli Atenei. La stessa cosa, non siamo i primi, non siamo gli ultimi, non siamo nemmeno i primi. Attualmente stiamo collaborando con l'Italia per sviluppare CubeSat insieme al centro di competenze italiani. Non siamo i primi, dicevo, in tutti i paesi negli ultimi 20-30 anni si è sviluppata molto questa tendenza alla ricerca con dei piccoli satelliti, diciamo così, didattici. E attualmente un'altra grossa tendenza dello spazio, che non abbiamo ancora citato ma vale la pena citare, è quella di portare tecnologie non più di durata quarantennale che resistono nello spazio, ma delle tecnologie così a breve life of time life, che possono darci dei risultati, possono fare degli esperimenti, e c'è tutto un mercato che si sta sviluppando in quello che sono i mini satelliti CubeSat, NanoSat, eccetera.
Franco Malerba voleva aggiungere qualcosa.
Sì, in effetti assistiamo ad un fenomeno molto interessante, che è quello che lo spazio eredita molti degli investimenti che sono stati fatti nella information technology, quindi le telecamerine dei
le prometto
degli
smartphone che ne
parliamo sono adesso
oggi
a bordo di questi nanosat, ed è quindi un matrimonio, diciamo, tra due tecnologie che corrono e che si alimentano l'un l'altro.
Parlavamo di Marte, immaginate che magari sta nascendo adesso o è già nato un bimbo che magari potrebbe essere un astronauta che magari raggiungerà Marte. È vero, dopo la conquista della Luna tutto sembra arrivare dopo, però a Marte bisogna arrivarci, e immaginate qual è la difficoltà per poterlo fare. Però è anche vero che migliorare la conoscenza che abbiamo della nostra Terra e dei pianeti che ci sono vicini ci dice qualcosa anche sul nostro destino, e risponde in fondo a quell'esigenza che ricordava Giovanni Caprara, cioè quella di andare sempre comunque oltre delle frontiere. In fondo è insito nell'antropologia umana quello, la ricerca di nuovi spazi, di nuovi confini. Sono tutte cose di cui parleremo ancora nel corso della giornata. Cominceremo già alle 13 nella consulenza con Antonio Bolzani, perché si parlerà di come è bello osservare il cielo. Provate ogni tanto a guardare il cielo e le stelle, o guardare magari passare la Stazione Spaziale Internazionale e chiedervi che cosa c'è lassù, perché siamo lassù. E lo faremo poi ancora a partire dalle 14 fino alle 17 in effetto musica. Ci collegheremo, aspetteremo l'arrivo appunto di Claude Nicollier per fare questa bella rimpatriata 25 anni dopo la missione STS-46 che portò in orbita il primo astronauta italiano Franco Malerba, che è qui accanto a noi, e Claude Nicollier, che appunto aspettiamo con impazienza in questa cornice allestita appunto qui nella hall del Palazzo dei Congressi da Omega, che celebra tra l'altro i 60 anni di creazione dell'orologio Omega Speedmaster, che stava al polso degli astronauti italiani. C'è un po' di tecnologia svizzera anche lì, quanta tecnologia svizzera c'è stata nello spazio, lo ricorderemo nel corso della giornata. Se volete venire qui al Palazzo dei Congressi, ci siamo nel corso del pomeriggio, tra l'altro le scuole sono chiuse, quindi sto pensando a mamme e bimbi che vogliono venire a dare un'occhiata. Abbiamo qui fuori tra l'altro una replica in scala 1:1 del rover lunare. Vi assicuro, non è una cosa per andare a giocare a golf, venite a vederlo con i vostri occhi, che cos'è, cosa si faceva in quegli anni per andare in automobile sulla superficie lunare. E poi ci sono immagini che scorrono alle nostre spalle, ne parleremo anche con Loris Fedele. Grazie intanto a Franco Malerba, grazie a Franco Bonaccina che ritroveremo, grazie a Giovanni Caprara che deve scappare ma incombono le pagine scientifiche del Corriere della Sera, grazie ad Angelo Consoli, grazie a Loris Fedele, poi sentiremo anche Bruno Sporni, Paolo Attivissimo, insomma un sacco di ospiti al nostro microfono. Io vorrei chiudere dedicando questa trasmissione al collega Cristiano Castelletti, che ci ha lasciato nei giorni scorsi, e credo che sia doveroso perché è stato un carissimo amico e un carissimo collega. Da Nicola Colatti al microfono a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto.
Con 5 Stelle Home Interiors, cucine e arredi, Mezzovico e Lugano.